femmina è un oggetto di piacere, ciastullo per il lavoratore.
Non ce la faccio a stare senza, le ho provate tutte.
Fottana, da una parte è un insulto, ma dall'altra può anche demandare un complimento.
Tu sei una pupù!
Siamo tutte incoraggiate, anzi programmate a pensare che se un uomo si comporta come un perfetto stronzo, vuol dire che gli piacciamo.
Sex Jungle è una vera figata.
Ma stai zitto, cretino.
Mercoledì 18 febbraio.
Benvenuti.
Benvenuti a questo consueto appuntamento con Sex Jungle, uomini e donne, istruzioni per l'uso.
Assolutamente. Buongiorno Lidia. E, tra l'altro, puntata ricchissima perché
sarà ricca di
eventi. Sanremo, è passato San Valentino. Hai voglia.
Ne abbiamo da raccontare.
Cosa da dire. Ma a proposito di Sanremo, cominciamo con un pezzo di uno dei super ospiti, no?
Perfetto, sì. Lui è
Ed Sheeran. Sing.
It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear so maybe we could get down now. Love is a blaze, I saw flames from the side of the stage. And the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out. I'm meant to drive home, but I drank all of it now. No, so we're enough, we just sit on the couch. One thing led to another, now just kissing my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Can you feel it all that I can?
Sheeran, direttamente dall'ultimo festival di Sanremo, Festival 2015, super ospite, grande Ed Sheeran. Lidia se l'è perso. Vabbè.
Sì, purtroppo sì, però oggi so che è il suo compleanno, quindi gli facciamo
ieri era il suo compleanno,
è vero,
Lidia.
Caspita, mi sono persa.
Sì, 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 il 17 febbraio, tra l'altro penso che abbia compiuto 24, 25, credo 25,
ah,
comunque, giovanissimo, milioni e milioni di dischi venduti, pensa un po'. Sì, 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 è a Sanremo, grande ospite.
Ma a proposito di Sanremo, visto che insomma tu, io so che tu l'hai seguito, l'hai twittato, ne hai parlato.
Assolutamente sì, tra l'altro volevo approfittarne per salutare Niki e Vevvi di Uniradio Cesena, perché mi hanno fatto morire col loro speciale, ti giuro che ho ascoltato tutta la settimana, grandi, grandi, grandi.
Grandi ragazzi, vi salutiamo. E a proposito però di Sanremo, volevo sapere, visto che sei una, insomma, una di quelle seguaci
che
autentiche,
l'ha sempre seguito,
esatto,
brava,
qual è la canzone di tutti gli anni che ti è piaciuta di più di Sanremo?
Mi vergogno un po' a dirtelo. Però mi ricorda forse un po' l'infanzia. Cioè ero piccola, perché è del 90.
Caspita.
Esatto, ero molto piccola, avevo 4 anni. Però già per me era Sanremo, TV, Sorrisi e Canzoni e cose varie. E
non sapevi leggere, ma compravi Sorrisi.
Ovvio, vabbè, lo compravano i miei, giustamente. Comunque Vattene Amore di Amedeo Minghi e
oh,
e Mietta. Ecco, sì, Mietta.
Magari ti chiamerò Rottolino Amoroso. Tutto da da da.
Esatto, esatto, Trottolino Amoroso. E du da da da. Che poi se qualcuno mi chiamasse Trottolino Amoroso, insomma, oh, a te che effetto farebbe, Lidia? Tu come ti fai chiamare in intimità?
Ma io gli darei un pugno in un occhio.
Ah sì, e che nomignoli preferisci?
Ma non lo so, però Trottolino Amoroso mi sa proprio un po', insomma, passato. Cioè, non è una cosa che proprio mi piacerebbe sentirmi dire.
Ma da piccola piaceva.
Vabbè, da piccola per l'appunto.
No, comunque praticamente a proposito di nomignoli stupidi, sì? Diciamo, che si danno agli amanti, ti ho trovato la spiegazione scientifica. Perché sai,
ovvero?
Che a me piacciono sempre tutte queste super, super ricerche. Praticamente i vezzeggiativi con cui spesso ci si rivolge alla persona amata richiamano quelli che i genitori, soprattutto le mamme, usano con i propri bimbi. Questa forma di tenerezza attiva nei piccoli la dopamina, il neurotrasmettitore responsabile della sensazione di benessere che si prova appunto quando, insomma, si ricevono delle coccole, delle attenzioni, sentendosi quindi amanti, amati e protetti. E quindi torna, è una condizione che torna a manifestarsi nello stesso modo in età adulta, quando si è innamorati e corrisposti. Infatti, come sostiene una famosissima psicolinguista dell'Università di Boston, così famosa proprio non c'è neanche bisogno di nominarla, le basi emozionali che si provano nei confronti del proprio partner sono dunque le stesse provate dai piccoli verso i genitori, e quindi il linguaggio affettuoso che esce spontaneo è frutto di ricordi infantili dell'amore ricevuto dalle persone care. Crescendo continua a evocare intimità e affetto, rispecchiando il sentimento e l'impatto emozionale nei confronti della persona amata.
Ah, quindi
pensa un po'. Ma torniamo indietro fino al Sanremo 2011, perché ancora una volta troviamo la risposta a tutti i nostri perché in una canzone, nello specifico in Roberto Vecchioni con Chiamami Ancora Amore.
E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, e questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità anche restasse un solo uomo. chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli le ali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso e sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà ben finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, continuo a scrivere la vita tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità che è così vera in ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore.
Amore, amore è solo amore. Chiamami ancora amore, Roberto Vecchioni, vincitore, come dicevamo prima, del Festival 2011. È amore che comunque è ritornato in questo festival del 2015.
Infatti le canzoni erano molto
era proprio
tematiche,
il tema
però...
sì, era principalmente il tema di questo Sanremo. Carlo Conti ha dichiarato di voler fare un festival appunto d'amore e secondo me ci è riuscito alla grande. Per me voto 10 Carlo Conti. Tra l'altro ho già fatto preparato le mie pagelle se volete andare sul nostro blog le troverete.
Ecco, arriva la marchetta, la giusta marchettata
ovviamente. Però no, dicevamo assolutamente 10, promosso poi... in tutto e per tutto questo festival, di cui adesso Lidia ci farà un resoconto visto che l'ha seguito.
Certo,
tutto, no?
No, assolutamente sì, no. In realtà non l'ho seguito tantissimo.
Hai capito.
No, in realtà qualcosa l'ho vista, ho visto la prima serata, ho visto un po' anche delle altre serate, ma
non funziona così, perché il festival va seguito soprattutto se hai un grande gruppo d'ascolto via WhatsApp dentro il quale ti ritrovi così, giusto per perché la Babi non può gestire tutte le sue relazioni e quindi ti infila all'interno di un gruppo WhatsApp con personaggi che tu non conosci. Però devo salutare Marco e Paola, soprattutto sono quelli con cui ho interagito di più, con cui mi sono trovata perfettamente d'accordo, se non per la vittoria del volo.
Non si sono piaciuti.
Però diciamo
volo.
grandi compagni, diciamo, di gruppo d'ascolto. Perfetto. Ciao ragazzi, intanto sì, vi salutiamo.
Abbiamo,
è stata veramente una bella esperienza.
Bene, sì, sono sì. contenta che tu insomma ti sia così dilettata in questa...
Ragazzi, c'è cioè una settimana nella vita
faremo
in cui
fare
conviene
la critica
staccare
televisiva.
Tutto.
Ed è quella di Sanremo.
Ed è Sanremo.
Ma se poi Sanremo...
Dedicarsi a Sanremo.
Ma se poi Sanremo va a pari passo con San Valentino, insomma...
sì, anche con Carnevale. Quest'anno proprio abbiamo fatto l'unplay.
Però a proposito d'amore, visto che hai detto che Sanremo aveva come tematica, monotematico, aveva come monotema appunto l'amore, ho
tutto
pensato...
l'universo obbedisce all'amore, Lidia.
Lo diceva anche Battiato. E la Consoli, quindi. Non giustamente, mi sembra il caso di ribadire dirlo. Ma in realtà io ho letto una cosa molto carina, che è insomma l'importanza delle lettere d'amore. Sai che oggi c'è un po', si è persa un po' questa cosa di scrivere le lettere d'amore, e insomma oggi preferiamo, per l'appunto, come dicevi tu, altri mezzi tipo WhatsApp, Facebook e via dicendo. Ma l'amore, in fondo, quello citato, parlato, raccontato, scritto, ha avuto i suoi momenti felici in passato. Infatti parecchie personalità, magari anche impensabili, tipo Winston Churchill, Beethoven, Einstein e via dicendo, hanno scritto delle lettere d'amore alle loro amate. E ti dico, praticamente c'è stato un sondaggio inglese, anche io mi do ai sondaggi, alle ricerche, un sondaggio inglese che ha votato praticamente le più belle lettere d'amore che siano mai state scritte. Ha fatto quindi una classifica che però purtroppo non presenta alcun poeta o comunque personaggio italiano, stranamente. Noi, terra di poeti, amanti, dicendo, non ha nessuno di noi ha scritto lettere degne di nota. Comunque, tuttavia, fa bene comunque leggere queste lettere, questi versi, per ritrovare e per ritrovarsi e capire anche quanto, insomma, questo sentimento sia profondo e quanto in realtà sia anche semplice dimostrarlo. Basta solo una lettera. Vabbè, praticamente io ho preso, come ormai nel mio consuetudine, non li prendo tutti, prendo solo quelli,
certo,
che
fa la sua non esiste la selezione naturale, ma la selezione di Lidia.
Esatto, sarà un indice di misura. Vabbè, praticamente ho preso gli ultimi quattro. Ok, quindi al quarto posto c'è un indimenticabile che io amo tantissimo, ed è Hemingway, che praticamente scrisse queste due righe alla sua amata, che era Marlene Dietrich, dicendole: non riesco a dire come ogni volta che metto le mie braccia intorno a te io mi sento a casa. Che uomo, cioè, amore profondo. Poi al terzo posto c'è John Keats, che ha scritto, non ricordo, vabbè, era una sua amata, ma ora va bene,
chi se ne frega.
Una delle tante.
Stiamo parlando di lettere, mica io.
Sì, infatti. Allora, dice: non posso vivere senza di te, mi dimentico di ogni cosa, ma quando ti vedo di nuovo, la mia vita sembra fermarsi qui. Non vedo nient'altro, mi hai assorbito. Vabbè, sinceramente a me non mi sembra niente di speciale, però vabbè.
Ah, vabbè, però se pensi che meritasse il terzo posto.
Sì, infatti, vabbè. Invece al secondo posto c'è Winston Churchill. Tu non lo diresti mai, perché lui era, insomma, il classico.
Ah, in realtà non mi ero mai posta il problema, però insomma.
No, perché sai, Winston Churchill era un tipetto abbastanza particolare, fumantino, molto humor
sì,
inglese.
Quella volta a cena mi ricordo
delle avance. Vabbè, comunque lui ha scritto alla sua moglie: mia cara Clemmy, nella tua lettera da Madras hai scritto alcune cose a me molto care circa averti arricchito la vita. Non posso dirti che piacere questo mi ha dato, perché mi sento sempre tremendamente debito se è consentito fare questo tipo di conti in amore. Oh, che carino. Oh, molto pragmatico, però insomma essenziale. E poi c'è direi the winner is Johnny Cash, che ha scritto questa stupendissima lettera d'amore alla
sì,
sua.
Sì, l'ho letta, veramente bella. Sì,
e
sì,
insomma, ha scritto questa lettera appunto alla sua moglie, che era John Carter, tra l'altro, insomma, un amore profondo, anche un po' tormentato agli inizi, perché lui era alcolista, lei insomma all'inizio aveva un po' di problemi ad avere a che fare con lui. In realtà poi è stato amore fino alla fine dei loro giorni. Lui è morto nel 2008, se non sbaglio, lei è morta qualche mese dopo, quindi proprio insieme fino alla fine. Insomma, lui le ha scritto questa lettera per fare gli auguri di compleanno, per il suo compleanno, e dice esattamente, e quindi gli inglesi l'hanno comunque coronato come la lettera d'amore più bella che sia mai stata scritta.
Infatti Lidia adesso ve la leggerà in inglese.
Sì, c'è. In realtà ce l'ho solo in italiano, però
guarda un po'.
Allora, dice così: buon compleanno, principessa. E qua, insomma, uno già si scioglie, insomma. Vabbè, comunque, ormai siamo vecchi e ci siamo abituati l'uno all'altra. La pensiamo nello stesso modo e leggiamo la mente dell'altro. Sappiamo quello che l'altro vuole anche senza dirlo. A volte ci irritiamo anche un po'. Forse, a volte ci diamo anche per scontati. Ma ogni tanto, come oggi, medito su questo e mi rendo conto di quanto sono fortunato a condividere la vita con la più grande donna che abbia mai incontrato. Continui ad affascinarmi, a ispirarmi. La tua influenza mi rende migliore. Sei l'oggetto del mio desiderio, la prima ragione della mia esistenza. Johnny. Love struck Romeo, seen the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. You find the street light, he steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it?
Phillips says, hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack. He's underneath the window. She's singing, hey, love, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start. And I bet that you exploded in my heart. And I forget, I forget the movie song. When are you gonna realize it was just that the time was wrong? Different streets, and both are streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream is just the same. Then I dream your dream for you. Now your dream is real. How can you look at me as if I were just another one of your deals? You can fall for chains of silver. You can fall for chains of gold. You can fall for pretty strangers. And the promises they hold. You promised me everything. You promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, he used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us. You know the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. I can't do the talk like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you in the way we used to be. And all I do is keep the beat, the band company. And all I do is kiss you through the bars of Orion. Juliet, I do the stars with you. Anytime, Juliet, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us. You know the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong.
Romeo and Juliet, forse gli amanti più famosi della storia, nella versione però dei Killers questa volta, anche se originariamente sono i Dire Straits, quindi oh, per yes. chiarezza è giusto dirlo. Bellissima canzone, stupendo, stupenda insomma. Io
stupenda, mi, stupenda, io ci piace assai. Sì. Ma continuiamo a parlare d'amore quindi, ormai su questa scia proprio.
Ti accompagnano ancora, vedi, ti accompagnano sì. ancora i Killers.
E sulle note appunto di Romeo and Juliet parliamo di amore e matematica.
Sì.
Perché Lidia, devi sapere che la matematica ha svelato il segreto della coppia.
Mm.
Allora, secondo un insegnante di matematica appunto, Anna Fry, degli University College London, il quinto partner è quello giusto, ci si deve fermare per coronare il sogno. E praticamente in un libro che ha scritto, che guarda caso è uscito un po' prima di San Valentino, The Mathematics of Love, si risponde, diciamo, si cerca di rispondere a domande quali troverò il partner perfetto, durerà la mia relazione, attraverso diciamo risposte basate su algoritmi, statistiche e calcolo delle probabilità.
Mm-hmm.
Infatti sé, alcuni esempi, no?
Sì, dimmi.
Quello che sì, sì, dimmi, ok. Mi hai visto un po' così, sì, ho perso il filo, anche perché mi devo tenere sto microfono. Ringrazio Ciccio B quando ci ha messo mano. Alcuni esempi, quello,
scusatela,
che
oggi è un po' in fase premestro.
Esatto, come Arisa. Esibite.
Vuoi che chiami il medico di Arisa?
Sì, grazie. Il dottor Ferlito.
Arrivo,
che ancora ricordo.
Aspetta che lo sto chiamando.
Allora, alcuni consigli. Insomma, esibite sempre quello che sareste tentati di nascondere. Andate in cerca dell'anima gemella anziché aspettare che venga a cercarvi. E se appena non vi va, non vi va qualcosa dell'altro, diteglielo, arrabbiatevi, litigate invece di lasciare correre. Ancora, l'amore ideale arriva, quindi dicevamo, mediamente dopo che ne sono stati scartati 4. L'uomo o la donna giusta, insomma, sono probabilmente la relazione numero 5 della vostra vita. Quindi è un po' difficile beccarsi, perché per me dovresti essere il quinto, come per te dovrei essere la quinta, insomma, un po' complicato.
Caspita, non è abbastanza complicato già trovare l'altra metà della mela, bisogna pure fare i conti.
Figurati quella del bacio perugino.
Sì.
Christian Rudder, un matematico di professione, fondatore del sito che a noi sta tantissimo a cuore, no? Per cuori solitari, ok, Cupid, ne abbiamo parlato spesso, ha analizzato per 10 anni i dati dei single che si sono rivolti alla sua agenzia per trovare compagnia. Così ha scoperto che non sono le persone più belle, o perlomeno quelle che mettono le foto più belle sul sito, a ricevere più richieste di fare conoscenza. I più popolari sono coloro che manifestano sicurezza e che esibiscono quasi orgogliosamente aspetti fisici o caratteriali che possono sembrare un difetto. I troppo belli, secondo il libro, statisticamente intimoriscono, e quello che attrae è originalità e sincerità. Un altro consiglio è quello di, insomma, darsi una mossa e non aspettare che qualcuno, diciamo, arrivi, ma sfidare il destino. Comunque, dicevamo che quindi il quinto partner sarebbe quello giusto. Se sei destinata ad avere 10 relazioni nella vita, secondo questo libro, media verosimile in base ai sondaggi, quella con più probabilità di essere, diciamo, la giusta e durevole relazione è la quinta. E a quel punto, quando arriva, che gli vuoi dire?
Nata ai bordi di periferia, dove i tram non vanno avanti più, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Quanta gente giovane va via a cercare più di quel che ha, forse perché i pugni presi a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancor di più. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di più, ma quanto fiato, quanta sanità, andare avanti senza voltarsi mai, e ci sei. Amici miei che sono ancora là, e ci si trova sempre più soli a questa età, non sai, ma quante corse, ma quanti voli, andare avanti senza arrivare mai, e ci sei adesso.
quindi dicevamo, quando incontri la quinta persona che è quella giusta, adesso tu, Eros Ramazzotti ce l'ha spiegato direttamente dal Festival di Sanremo 1986, pensa, anno della nostra nascita.
Praticamente sì. E, tra l'altro lui era già grandicello, se non sbaglio.
No, no, era ragazzino, era ragazzino, era bellino.
18 anni proprio. Secondo me ce l'aveva, tutti, secondo me, tutti però.
Comunque. 18 anni.
Ma sì, dai, almeno 18.
Vabbè,
per
passare. Vabbè, ma meno,
non era nella categoria giovani.
Ma 18 è piccolo, Lidia. Cioè, l'hai detto come se... però una trentina d'anni ce ne aveva quando ha cominciato a cantare. Cazzo, 18 anni.
18 di oggi sono i, non lo so, i 15 di ieri.
Vabbè, ok, andiamo avanti.
No, ma a proposito di Sanremo,
Lidia si è fatta proprio d'amore.
Esatto, ma a proposito di Sanremo, un altro invece di Sanremo, io ti porto a San Nicola.
A San Nicola.
In particolare a San Nicola di Bari.
50 sfumature di Santitta.
No, vabbè.
Ma quanto sei simpatica.
Sì, ma di brutta proprio. Vabbè, allora, praticamente devi sapere una cosa, Ross.
Dimmi.
Sempre a proposito di amore, devi sapere che c'è una famosa colonna appunto a Bari, che si chiama la Colonna Miracolosa di San Nicola. E si trova all'interno della cattedrale, nella cripta, subito a destra. Quindi se andate, mi raccomando, non vi sbagliate.
Scusate, se infondate, siccome è il bagno, sta.
Esatto, tra l'altro non si nota neanche, perché tu vedi questa colonna tutta recintata, dici, che è sta roba? E in realtà poi è una colonna miracolosa. E ti dico perché.
Dimmi.
Perché praticamente le leggende popolari sono tantissime su questa colonna, perché sono riconducibili a quella che era una leggenda che risale intorno al XII secolo. Praticamente la leggenda racconta che San Nicola fece un viaggio a Roma. Non riesco a dire San Nicola senza...
San Nicola, San è proprio bello dire San Nicola.
Allora, praticamente San Nicola fece un viaggio a Roma in visita al Papa Silvestro. E qui, passando appunto dinanzi alla casa di una, in demolizione, di una donna, diciamo, di facili costumi, oggi la chiameremmo una puttana.
Troia.
Una troia. E ammirò insomma questa colonna e decise di buttarla nel Tevere. La colonna però cosa fece? Cominciò a seguire il santo e praticamente lui se la ritrovò nelle acque davanti al porto di Mira e addirittura cominciò a seguirlo fino ad arrivare a Bari e se la ritrovò praticamente a Bari.
A Bari se l'è ritrovata!
A Bari. E quindi praticamente il santo a quel punto, pensando appunto alla miracolosità di questa colonna, decise di collocarla all'interno della chiesa. Ma il punto è questo, che la colonna, tu mi dirai, che c'entra con l'amore? Perché praticamente...
Che c'entra con l'amore?
Esatto. La colonna praticamente è pellegrinaggio di tutte le donne che cercano marito e che quindi si accalcano intorno alla colonna miracolosa proprio nella cripta di San Nicola.
Ma sono single perché non sono stata a Bari!
Hai capito tutto? No, praticamente cosa... Cioè, la tradizione vuole che le donne in età da marito, che ancora sono oggi, vabbè, sarebbero un po' le Bridget Jones baresi, insomma, single, tutte le single baresi,
le Bridget Jones.
Cosa fanno? Vanno praticamente, vengono chiamate in gergo le vacandine. E praticamente la mattina della festa di San Nicola, che è il 6 dicembre, si alzano alle 4 del mattino, Ross. Quindi ti tocca fare una levataccia se vuoi andare, insomma, avere la grazia alla San Nicola. Devi andare in cattedrale, ascoltarti la messa e poi alla fine della messa devi fare 3 giri intorno alla colonna, ok? Ovviamente chiedendo la grazia a San Nicola, che quindi ascolterà la tua, come dire, la tua preghiera e deciderà di darti il marito nell'anno che, insomma, sta per venire.
Ah, quindi ormai se ne parla per il 2016.
Sì.
Caspita.
Te la sei persa.
Andiamo tutti a San Nicola.
Però, insomma, siccome giustamente ormai è diventato pellegrinaggio di molte donne che non sono baresi, che quindi non vivendo a Bari non la possono fare questa cosa, cosa succede? Che tu puoi anche andare alla colonna, puoi sfregarla un po', lasciare un bigliettino con la richiesta di grazia, insomma, per un marito, per un figlio, per un qualunque,
per un toy boy,
sì, insomma, a tuo piacimento. E poi a quel punto, insomma, entro l'anno avrai comunque la possibilità di avere la grazia. Quindi, Ross, se tu mi vieni a trovare, stai tranquilla che io ti ci porto assolutamente.
Portami a San Nicola.
Ti porto a San Nicola e speriamo nella grazia del santo. Nel frattempo, visto che siamo andati a San Nicola, Nicola anche lui, Nicola di Bari, in realtà Malikayan, con La prima cosa bella.
Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non l'ho e non so suonare, ma suono per te. la senti questa voce. Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore.
La verità è che cercavo un metodo contraccettivo senza effetti collaterali.
Ascolta la pillola del giorno prima.
Se vedi il rosso, rischio gravidanza. Pericolo.
E se il giorno è verde, possiamo fare l'amore.
Possiamo fare l'amore. È passato San Valentino, oggi parliamo appunto d'amore.
Oggi siamo proprio romantiche.
Assolutamente, sì. E infatti stavo per dire che secondo me a San Valentino avrete fatto così tanto fighi che insomma sarete abbastanza soddisfatti. Però quello che non sapete è cosa accade al vostro cervello quando fate fighi, giusto? Quindi diciamo che vi elencherò alcune delle cose che accadono nel vostro cervello durante il sesso. Allora, prima tra tutte, il sesso è come una droga. A livello cerebrale, infatti, attiva il circuito della dopamina, centro della ricompensa cerebrale, su cui agiscono per esempio anche la cioccolata, la caffeina, nicotina e cocaina. Quindi siete dei drogati.
Potete scegliere quella che volete, insomma.
Poi il sesso può agire come antidepressivo. Infatti all'interno dello sperma si troverebbero sostanze come estrogeni e prostaglandine, che una volta assorbite non ci mettono gli accenti, non capisco perché, che una volta assorbite dall'organismo femminile durante il coito svolgerebbero un effetto antidepressivo.
Perfetto.
Benissimo. Altre volte però può anche peggiorare l'umore e il sesso. Infatti un'altra ricerca ha dimostrato che in seguito all'attività sessuale circa un terzo delle donne prova un senso di tristezza. La natura di questa disforia postcoitale, e visto che è un altro nome tecnico te lo sfodero, ti è così.
Caspita, sei proprio sul pezzo, Ross.
Esatto, però ancora la natura di questa disforia postcoitale, che mi piace ripetere, non è ancora stata del tutto chiarita. Inoltre il sesso è un antidolorifico, perché sembra che faccia passare il mal di testa. Quindi quando c'ho un mal di testa, provate a farlo, perché se realmente avete mal di testa, insomma, potrebbe
non avete più
risolversi ogni problema. Il sesso cancella la memoria, perché la cosiddetta amnesia globale transitoria, proprio, mi posso prendere la laurea in medicina,
vabbè,
solo tramite
queste
ricerche,
proprio, insomma,
è una perdita di memoria improvvisa ma temporanea, e, diciamo, non attribuibile a patologie neurologiche, ma a provocarla possono essere traumi cranici, stress emotivo, forti dolori o un rapporto sessuale particolarmente vigoroso. Ma il sesso può anche rafforzare la memoria. Infatti uno studio del 2010 ha dimostrato che topi a cui era concesso di avere frequenti rapporti sessuali sviluppavano maggiormente l'ippocampo, la regione del cervello collegata alla memoria. Inoltre, ancora, il sesso è un calmante, e infatti dopo aver avuto un rapporto sessuale siamo in grado di rispondere meglio ad eventi stressanti, e l'effetto sembrerebbe legato alla capacità del sesso di diminuire la pressione sanguigna. Però, diciamo, tra tutte queste cose, quella che quello che mi ha stupito di più non è tanto il risultato quanto come viene ottenuto il risultato di questi studi. Infatti, studiare come il sesso influenzi il cervello non è facile, visto che gli esperimenti da compiere per analizzare comportamenti sono molto imbarazzanti. Uno psicologo ha spiegato infatti che a volte bisogna chiedere ai volontari di masturbarsi all'interno della macchina per la risonanza magnetica, e anche per questo il campo di studi è ancora in sviluppo. E ti credo, guarda, non ho proprio parole.
Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield.
viva il sesso, viva l'amore, viva la vita. Questi viva erano Coldplay. Coldplay.
Esistono storie che non esistono.
Dove uno va da uno psichiatra e dice: dottore, mio fratello è pazzo, crede di essere una gallina. E il dottore gli dice: perché non lo interna? E quello risponde: e poi a me le uova chi me le fa?
I casi umani.
Allora, restiamo a Sanremo, proprio perché ormai abbiamo deciso che è il leitmotiv di questa puntata, perché il nostro caso umano di oggi è una delle super ospiti di questo festival. Stiamo parlando di Nostra Signora del Rock all'italiana, Gianna Nannini. Chi ha seguito il festival appunto si sarà accorto della, diciamo, della brutta, diciamo, performance della Nannini appunto in diretta sul ritornello di uno dei suoi pezzi più belli, Sei nell'anima. La prima volta, dopo l'errore, la cantautrice, diciamo, ha sorriso e è andata avanti fino al secondo ritornello. Praticamente cosa è successo? Lei è entrata in anticipo sul ritornello, quando si sa che Sei nell'anima c'è uno stacco, boom, Sei nell'anima, cioè
lo
era
sa tutto
chiaro,
il mondo,
diciamo,
dovrebbe saperlo,
tranne la Nannini. La seconda volta, diciamo, un po' per fare capire, diciamo, camuffare l'errore, facendo intendere che l'avesse fatto apposta e quindi che la cosa fosse stata intenzionale, ha anticipato nuovamente. Ma sentiamolo. Adesso parte.
Che ci fa paura. Sei nell'anima.
Cioè, beh, Gianna, mi sbagli proprio, sei nell'anima. Cioè, tan tan tan, tom. Sei nell'anima. Cioè, ma perché? Perché? No. Comunque,
poverina,
per fortuna, successivamente ha ammesso lo sbaglio. Sì, vabbè, resterà sempre nei nostri cuori, figurati, non è per questo, diciamo. Non è da un calcio di rigore. Non è da un calcio di rigore che si giudica un giocatore.
Tanta roba. Tata.
E comunque, dicevamo, successivamente ha ammesso lo sbaglio con un post su Facebook dichiarando: ho fatto un po' di troiaio, come al solito, diciamo, con i suoi termini molto così. E d'altronde il fuoritempo è la mia specialità da sempre. Vanno tutti a tempo. Viva il rock a Sanremo e chi sbaglia. Un grande abbraccio giannesco. E allora, ricambiamo l'abbraccio e da Sanremo ci spostiamo al Festival Bar 84, dove una Gianna in gran forma vinse con Fotoromanza.
Se la sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la TV. Anche tu, ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno non conosci più. Anche tu, ti telefono no, poi morale in cantina. Mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Poi se ti diverti, non la metti da parte un po' di felicità. Anche tu. Io vorrei sognarti, ma ho perduto il sonno e la fantasia. Anche tu. Ti telefono no, io non cedo per prima. Mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Non riesco a dirlo, è
vorrei soltanto un po' di più, anche tu. Io vorrei toccarti, ma più mi avvicino e più non so chi sei, anche tu. Ti telefono no, ti telefono no, io non c'ero per prima. Mi telefoni o no, mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Questo amore è una camera gas, è un palazzo che brucia in città. Questo amore è una lama sottile, è una scena.
Che ti passa.
È il momento del nostro libro della settimana, come sono istituzionale in questo caso. No, in realtà, visto che insomma il tema è no, Ross, non mi puoi fare così, anche perché sto parlando di uno dei miei poeti preferiti.
Sì, Lidia, ma ti prego, la prossima volta cambia base.
No, in effetti ci dobbiamo mettere un po' a lavorarci su queste basi, è una solfa pazzesca questa. Però ben si sposa con l'argomento di oggi.
Ben si sposa con Nicola di Beri.
Mi è rimasto qualcosa di Beri. E, che tra l'altro a Beri non so neanche se parlano così poi alla fine. Vabbè, comunque.
Nicola di Beri.
Vabbè, non proprio, quello è un po' materiale.
No, no, tu basta togliere le vocali per
salutiamo
per
gli amici di Bari. No, vabbè, comunque, insomma, torniamo seri e istituzionali per Rit che ti passa. Allora, questa settimana ho voluto riproporre, visto che siamo in tema d'amore, uno dei miei poeti preferiti, che si chiama per l'appunto Nazım Hikmet. In realtà non era solo un poeta di amore, lui insomma, ha fatto molte battaglie, insomma, ha sposato parecchi ideali, però insomma ha fatto questa raccolta di poesie d'amore che vi consiglio di andare a leggere, e di questo piccolo libro ho trovato detto: Poesie d'amore di Hikmet ci mostra le due facce della sua natura, lirica ed epica, saldate in un risultato unico. Versi immortali che riassumono l'elemento erotico e i diversi aspetti dell'attività e dell'esperienza dell'autore. Poeta d'amore perché prima di tutto poeta di battaglie e di idee, per l'appunto, come vi dicevo. E visto che se non vi ho ancora convinto, lo faccio citandovi una sua piccolissima poesia che secondo me è una delle più belle, che dice così: il più bello dei mari è quello che non navigammo, il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto, e i più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti, e quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto.
Bella così come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu t'accorgessi di me. È stato come qui dentro camera mia, come nel sonno più dentro di conosco da sempre, ti amo da mai. Anche se dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai. Per noi due passerà il tempo, ma non passerà questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai. È troppo tardi, ma è presto se tu te ne vai.
Una lunga storia d'amore. Questo era Gino Paoli, che tra l'altro ha partecipato ben 6 volte al Festival di Sanremo. Non so se le ha vinte, se qualcuno l'avrà vinta, però ha partecipato anche lui. Questo non mi... Tra l'altro anche come ospite, come super ospite del Sanremo, ma se non sbaglio un anno
nel Sanremo,
nel Sanremo del 1980 al Detali, in una delle 65esime edizioni. Quindi scegli tu quella che più ti aggrada. Comunque, insomma, siamo ormai alla fine di questa puntata.
Siamo alla fine, sì, infatti stavo già preparando le mie public relation per la prima di più tardi.
Sei
ovviamente
proprio una grande. No, che poi tra l'altro, insomma, questa puntata che ha avuto un po' per noi è stata, come dire, bitematica. Sanremo, San Valentino, ecco.
E San Nicola di Bari.
E San Nicola di Bari. Salutiamo ancora i baresi che, insomma,
che ci ascoltano numerosi, proprio
una sfilza proprio. E niente, insomma, questo è quanto. Non abbiamo nient'altro da dirvi. Speriamo vi sia piaciuta, vi sia grata la puntata. E niente, vogliamo salutare ancora, ribadiamo, gli amici di Uniradio Cesena. Salutiamo Niki e Veronica, un bacione grande.
Mi piace guardare Lidia che parla. Esatto, parla a manetta, tipo. Ma no. In realtà ci sarebbe qualcosa da dire, perché la frase di oggi
è
trappolata. Esatto, Lidia cerca di farmi sempre fuori. Quindi da questo momento in poi, Lidia, di adesso ciao, perché tu non parlerai più. Di ciao.
No, aspetta, ma non c'è la
Lidia
canzone.
Di ciao. No, di ciao.
Ciao.
Ok, Lidia ha detto ciao, adesso ci penso io. Perché la frase di oggi, Lidia, non fiatare, è presa direttamente da questo Sanremo, dai soliti idioti che, insomma, apprezziamo l'impegno ma non ci hanno fatto una bellissima figura. Comunque, vita d'inferno, se lo sapevo prima rimanevo dentro l'utero materno. Quindi un omaggio ai soliti idioti che per la loro intraprendenza. E niente, noi vi salutiamo con una canzone. Lidia, stai zitta o paghi pegno. Noi vi salutiamo. No, Lidia, stai zitta. Lidia, non sto scherzando, stai zitta.
Al premestro,
okay, ciao, Lidia. Ciao a tutti.
Vabbè, intanto vi lasciamo con Verranno a chiederti del nostro amore. Fabrizio De André, una
Minchia,
canzone. Ti
avevo detto, stai zitta.
Ciao, Ross. Ciao.
Quando in anticipo sul tuo stupore verranno a chiederti del nostro amore, a quella gente consumata nel farsi dar retta un amore così lungo, tu non darglielo in fretta, non spalancare le labbra ad un ingorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicure a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai, non sono riuscito a cambiarti. Non mi hai cambiato, lo sai. E dietro ai microfoni porteranno uno specchio per farti più bella e pensarmi già vecchio. tu regalagli un trucco che con me non portavi e loro si stupiranno che tu non mi bastavi. Digli pure che il potere io l'ho scagliato dalle mani dove l'amore non era adulto e ti lasciavo graffi sui seni per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore. Era facile ormai, non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio e restituiti in novembre. I tuoi occhi come vuoti arrendere per chi ti ha dato lavoro, i tuoi occhi assunti da 3 anni, i tuoi occhi per loro ormai buoni per setacciare spiagge con la scusa del corallo o per buttarsi in un cinema con una pietra al collo. E troppo stanchi per non vergognarsi di confessarlo nei miei, proprio identici ai tuoi. Sono riusciti a cambiarci, ci sono riusciti, lo sai. Ma senza che gli altri ne sappiano niente, dimmi senza un programma, dimmi come ci si sente. Continuerai ad ammirarti tanto da volerti portare al dito, farai l'amore per amore o per avercelo garantito. Andrai a vivere con Alice che si fa whisky distillando fiori o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. O resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere o finalmente sceglierai.
Femmina è un oggetto di piacere, c'è stullo per il lavoratore.
Non ce la faccio a stare sempre, le ho provate tutte.
Fontana, da una parte è un insulto, ma dall'altra può anche diventare un complimento.
Tu sei una pupù!
Siamo tutte incoraggiate, anzi programmate a pensare che se un uomo si comporta come un perfetto stronzo, vuol dire che gli piacciamo.
Sex Jungle è una vera figata.
Ma stai zitto, cretino.
Bye.